Il suono di Tony Esposito con Ritmo della Terra ci porta a salutare Tiziana Tuccillo dalla redazione di Erde Italia. Buon pomeriggio, Tiziana.
Buon pomeriggio, Luca, a te e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio.
Io salvo il pianeta, 100 più una buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per salvare la Terra. È il titolo di un libro che è stato recentemente presentato, firmato da un noto esperto di meteo e da una giornalista. L'esperto di meteo è Guido Caroselli, la giornalista Raffaella Costa. Tiziana.
Sì, Luca, è un'interessante e illustratissima guida che da una parte ci presenta tutti i maggiori problemi del pianeta, ma dall'altra ci dà anche dei consigli pratici per fare nel nostro piccolo la nostra parte per risolvere questi problemi. Si va dall'incremento demografico alle minacce alla biodiversità, dal dissesto idrogeologico all'impari distribuzione di cibo ed acqua sul pianeta, dall'inquinamento atmosferico a qualcosa che abbiamo, diciamo, in questo momento un po' dimenticato, ma resta ancora un problema non risolto, che è l'assottigliamento dello strato di ozono. Quindi diciamo che tratta veramente molti argomenti.
Problemi che sembrano globali, che si possono affrontare però a livello comunitario più che da singoli cittadini. Ti chiedo, Tiziana, guardando anche alla crisi russo-ucraina, come si può incidere su emergenze come quelle della guerra? C'è tutto il tema dell'approvvigionamento energetico, tra l'altro l'Ucraina ha chiuso in qualche modo il flusso di gas verso l'Europa, se non tutto, almeno in parte. E come intervenire, ad esempio, per reggere le economie dei paesi che sono in guerra?
Sì, allora Draghi proprio pochi giorni fa ha lanciato la cosiddetta operazione termostato, però diciamo che non è una cosa particolarmente nuova, soprattutto a chi si occupa di ambiente, di inquinamento ed energia da tanto tempo. E diciamo che alzare di soli 2 gradi il termostato in estate e abbassarlo degli stessi 2 gradi d'inverno evita l'immissione in atmosfera di circa una tonnellata di anidride carbonica, oltre a far risparmiare al paese veramente miliardi di euro sia per il gas che per l'energia elettrica.
Qui ti interrompo, Tiziana, perché il problema poi è controllare realmente chi abbassa o alza la temperatura, perché questo è realmente impossibile poi nella vita quotidiana. Chi va a casa di tutti gli italiani per vedere come hanno messo i gradi del riscaldamento o in estate dell'aria condizionata?
E questo sta a noi, sta appunto nei nostri piccoli gesti di cui parlavo prima, stare attenti a queste cose, dopo daremo anche qualche piccolo consiglio. Comunque ci sono dei fondi denominati ISR che sono degli investimenti socialmente responsabili che garantiscono agli investitori di finanziare solo imprese e progetti che sono appunto eticamente importanti per il nostro pianeta, che ad esempio non riguardino l'industria delle armi o le produzioni incompatibili con l'ambiente e la salute umana. È un settore molto in crescita questo, Luca, nell'ultimo anno il mondo ha investito oltre, pensa, 30 trilioni di dollari in questi fondi etici e che sono il 34% in più rispetto all'anno precedente, quindi diciamo che speriamo che ci sia veramente un miglioramento in queste scelte. Ecco.
E allora su questi temi diamo la parola al primo ospite, Guido Caroselli, naturalmente tutti lo conosciamo per le previsioni meteo, giornalista e divulgatore scientifico. L'intervista è di Giuliano Giulianini.
Lei ha una lunga carriera di meteorologo, giornalista, divulgatore. Quando e come ha iniziato a rendersi conto da scienziato che gli effetti climatici che osservava per lavoro avevano con cause umane? E poi questo, come ha cambiato la sua vita e il suo lavoro, questa nuova consapevolezza?
Beh, è successo man mano che io in televisione davo tutte le sere notizie sulle previsioni del tempo. Nel frattempo io mi interessavo alle questioni ambientali, mi interessavo innanzitutto al clima, perché il clima è intimamente connesso con i comportamenti dell'atmosfera. Quindi il primo passo è stato uno studio del clima più approfondito da parte mia. Poi sappiamo che la struttura terrestre del nostro pianeta è interconnessa, i suoli sono connessi con l'atmosfera, l'atmosfera è connessa con le acque sia del mare sia con le acque dolci, e così anche vale il discorso per i ghiacci. E quindi poi dallo studio del clima sono passato a interessarmi dello studio dell'ambiente.
Lei in un capitolo del libro ha scritto: spaventare non serve. Allora, questa è una critica a una certa comunicazione dei problemi ambientali. Che cosa vuol dire? Come bisogna parlare di questa emergenza e come non bisogna parlare di questa emergenza?
Si sicuramente non bisogna spaventare, perché si determina poi una reazione opposta nell'opinione pubblica. Se noi spaventiamo le persone con questo problema, le allontaniamo dalla conoscenza e dalla soluzione dei problemi, perché intanto le persone poi reagiscono dicendo: beh, qualcuno ci penserà, ci penseranno gli scienziati, ci penseranno i governi, noi che cosa possiamo fare? Noi abbiamo ben altri problemi quotidiani, immediati, problemi economici, problemi di salute e così via. Invece è importante la conoscenza del problema, e questo dovrebbe essere un compito soprattutto dei media, quindi i media dovrebbero puntualmente, senza ricorrere a immagini catastrofiche, dovrebbero informare la gente, e questo tipo di problemi dovrebbe essere sicuramente messo a conoscenza dei più giovani, dei ragazzi, perché sono i loro i padroni del mondo di domani, e quindi saranno quelli che si troveranno immersi in questo tipo di questioni e dovranno affrontarle sicuramente con impegno maggiore rispetto a noi, ma sicuramente con difficoltà più grandi rispetto a quelle che noi incontriamo già da oggi.
Questo approccio meno appunto spaventoso vale anche per tutta quella parte di persone, di società che nega la correlazione tra le attività umane e i cambiamenti climatici, i negazionisti, oppure quelli che dicono che in realtà è tutta natura?
Ah, vedi, ci sono tre tipi di atteggiamenti. Ci sono i negazionisti, e questi sicuramente vanno su una strada sbagliata, e bisogna continuamente ricordarglielo, contrastare questo tipo di pensiero, perché sono persone che negano l'evidenza. Poi ci sono persone che hanno dei dubbi su questo, e il dubbio va rispettato, perché il dubbio fa parte del pensiero umano, fa parte anche del pensiero scientifico. E poi c'è una stragrande maggioranza di persone, e soprattutto di scienziati, che invece concordano con l'affermazione che i responsabili del cambiamento climatico siamo noi, è la razza umana che ci ha portato a questo punto, che speriamo non sia di non ritorno.
Grazie a Guido Caroselli. Tiziana, alcune buone azioni contenute nel libro che stiamo presentando oggi sono già note al pubblico. Tu lo hai ricordato prima, come staccare la spina degli elettrodomestici quando non si usano, utilizzare meno la macchina e più l'autobus, il treno, o chiudere il rubinetto addirittura quando ci si lava i denti. Anche questo sembra una stupidaggine, permettimi il termine, ma non lo è, perché l'acqua scorre abbondante mentre uno si spazzola i dentini, diciamo così.
Oppure per voi uomini la barba, no Luca? Perché magari vi fate la barba e tenete il rubinetto aperto mentre così viene fatta questa operazione. Quindi veramente cose sciocche che però possono davvero cambiare invece lo spreco, no? Quindi
qualche consiglio lo possiamo dare tuttavia?
Sì, ce ne sono alcuni, per esempio, abbastanza curiosi, forse pochi lo sanno, che cancellare le vecchie mail della casella di posta, per esempio elettronica, permette di risparmiare emissioni nocive generate dai dati conservati per anni nei nostri server. Tutta la nostra attività sul web genera il 4% delle emissioni di CO2 in atmosfera.
Cioè noi stiamo dicendo che l'uso di internet inquina.
Sì, assolutamente sì. Per esempio, tra una videochiamata e una chiamata normale solo di audio, cioè si riducono le emissioni del 96%, pensa. Per noi sembrerebbe un gesto così normale, cioè beh, videochiamo, così guardo, invece fare una chiamata solo vocale risparmia, appunto riduce le emissioni del 96%.
Quindi in sostanza la radio non inquina, la televisione inquina,
no.
Traduco.
No, magari questo Dio non lo diciamo, non lo so. Però
questo non lo so nemmeno io, ma è da tifoso della radio, no, che lo sto dicendo.
Vabbè, la radio ci piace di più, questo è ovvio. Comunque un altro esempio quotidiano, per esempio, è asciugare i panni all'aria, no? Molti di noi hanno le lavatrici con l'asciugatrice incorporata, e questa cosa pensa che raddoppia i consumi di un lavaggio normale solo con lavatrice. Quindi veramente ci sono dei consigli molto molto pratici, tra l'altro è illustrato e molto colorato il libro, quindi veramente anche facile da consultare. Ci sono delle curiosità che possono però aiutare noi ad aiutare l'ambiente.
Quindi un linguaggio particolare che gli autori hanno scelto in questo libro per promuovere la sostenibilità e l'ambiente, un manuale si può dire, Tiziana, che i cittadini potrebbero leggere e applicare poi, questo è il punto, applicare nella vita quotidiana, l'abbiamo detto prima, farsi la barba, lavarsi i denti, asciugare i panni, usare internet, e questa è una novità francamente, il fatto che internet inquini se ne parla molto poco da questo punto di vista.
Esatto.
Ascoltiamo Raffaella Costa, giornalista, al microfono di Giuliano Giulianini.
Raffaella, quali sono a tuo parere le difficoltà e le possibilità della comunicazione ambientale nel nostro paese?
Io vorrei una comunicazione più positiva, meno allarmistica, perché altrimenti si rischia che ci sia questo rifiuto per cui le persone pensano: ah, ma questo non è compito mio, questo è compito del governo. Invece bisognerebbe cercare di far apprezzare l'ambiente, quello che ci circonda, e da lì sensibilizzarci ad amarlo e a rispettarlo.
Il tuo lavoro per questo libro è stato quello della ricerca dei dati, delle statistiche, mettere in fila i tanti rapporti, i dossier, gli studi, un lavorone, ed è anche difficile farlo arrivare in maniera leggibile al pubblico. C'è un pericolo, insomma, di bombardare un po' di dati il lettore, il cittadino, l'ascoltatore?
Voler dare dei dati è stata proprio una scelta mia, una scelta dell'editore, perché riteniamo che i numeri più di ogni altro parlino. Quindi il volume vuole sensibilizzarci a compiere con le semplici azioni quotidiane che possono contribuire a garantire a tutti la disponibilità di acqua, a fare ad esempio dei luoghi in cui viviamo, dai paesi alle città, al quartiere, alla nostra casa, al nostro ufficio, dei luoghi sostenibili, a responsabilizzarci nel consumo di energia attraverso quella che è una pratica di tutti i giorni.
Quali sono le buone azioni quotidiane che propagandi maggiormente, anche non solo professionalmente, ma anche appunto con amici, conoscenti, in ambito di lavoro?
Queste 100 più una azioni riguardano ogni aspetto della nostra giornata, che vanno dalla nostra alimentazione alla mobilità, dal lavoro ai nostri passatempi, fino a concepire un modo diverso nella gestione della casa o dell'ufficio. Quindi piccoli comportamenti, facili anche, però di fondamentale importanza, che ci aiutano a ricordare che ognuno di noi è parte del cambiamento e ne è responsabile. Ovvio, dobbiamo cambiare un po' lo stile di vita, dobbiamo pensare a un modo diverso di fare acquisti, quindi penso a prodotti a chilometro zero, alla riduzione del consumo della carne, alla riduzione del consumo di surgelati. E poi, tra le azioni che a me piace indicare, sono quelle che sono necessarie per assumere consapevolezza di quello che sta accadendo nel nostro pianeta. E quindi partecipare alle update, partecipare alle manifestazioni, perché questo aiuta ad assumere consapevolezza. Poi mi piace dire che una delle azioni necessarie è quella di diventare cittadini attivi, non volgere lo sguardo dall'altra parte se noi vediamo dei reati ambientali, degli abusivismi, ma dobbiamo denunciarlo. E poi quella a cui io tengo di più è convincere gli amici. Quanti amici ti dicono: ma vuoi mica rinunciare alla Fiorentina? Noi non dobbiamo privarci di tutto, dobbiamo semplicemente ridurre un pochettino. Poi se al piacere una sera di andare al ristorante e mangiarci questa fiorentina insieme agli amici, va bene, ma l'importante è che il nostro stile di vita diventi più equilibrato, non eccessivamente orientato verso un prodotto piuttosto che verso l'altro. Dobbiamo cambiare un po' lo stile di vita, ma guarda, davvero basta poco, se ognuno di noi facesse quel minimo sarebbe sufficiente. E noi riusciremo a convincere gli amici quando ci saremo talmente innamorati della nostra terra e del nostro pianeta che il nostro amore si rifletterà talmente tanto che i nostri amici si convinceranno da soli che le nostre buone pratiche sono utili e fanno bene non solo al pianeta ma anche a noi stessi.
Grazie a Raffaella Costa, giornalista. Vogliamo ricordare la casa editrice, Tiziana, di questo libro che oggi abbiamo presentato, Io salvo il pianeta?
Sì, allora l'editore è Tipi Media, ed è appunto firmato da questo meteorologo molto famoso come tu, Guido Caroselli, e dalla giornalista Raffaella Costa. Quindi un manuale che ci può servire tutti i giorni per fare qualcosa per l'ambiente, diciamo, per aiutare il nostro ambiente, la nostra terra.
100 più una buone azioni che ognuno di noi può fare ogni giorno per salvare la terra. E abbiamo oggi appreso qualcosa di più per salvare la terra. Il problema siamo sempre noi, Tiziana, che poi dobbiamo applicare nella concretezza della nostra vita quotidiana quello che magari leggiamo su un libro. E qui talvolta, non sempre, diciamo, c'è un rapporto conseguente. Comunque no. Noi speriamo.
Proviamo.
Speriamo.
Noi ci proviamo.
Grazie a Erde Italia, a Tiziana Tuccillo, a Giuliano Giulianini. Noi ci risentiamo giovedì prossimo. Finiamo qua, amici ascoltatori. Da Luca Collodi è tutto. Io ringrazio Alessandro Carucci e Luciana Fantini. Tra poco le informazioni del nostro giornale radio. La linea alla regia.